Edoardo Boncinelli non ha bisogno di presentazioni, ha dato grandi contributi alla scienza con scoperte di rilievo nell'ambito dei meccanismi biologici dello sviluppo embrionale e nelle neuroscienze. È un fisico di formazione e è stato anche psicoanalista per 20 anni. Cosa l'ha mossa durante il suo percorso di vita e di studi? E cosa vorrebbe ancora capire?
Ma io sono sempre stato curioso e lo scienziato in prima battuta cerca di soddisfare la propria curiosità. Se dovessi trovare per forza un tema unificante, direi che ho sempre cercato di capire la mente e che cosa passa per la mente degli uomini. Ma in realtà l'ho presa molto larga perché ho cominciato a fare il genetista e poi studiare lo sviluppo del corpo prima e del cervello dopo. Una volta che ho finito di fare questi tipi di studi, ho capito che forse era più interessante studiare il funzionamento del cervello che non lo sviluppo del cervello. E quindi mi sono interessato, ma direi da dilettante, delle neuroscienze cognitive e di quello che stanno scoprendo per il funzionamento del cervello. Non credo che scoprirò più nulla per dire la verità, ma comunque mi tengo aggiornato. E mi piace trattare temi che hanno un piede nella scienza e un piede nella filosofia.
In uno dei suoi libri, Il male, la storia naturale e sociale della sofferenza, dedica l'ultimo capitolo all'analisi del nostro movimento interiore che ci rende proiettati ad altro da ciò che siamo ora. Una sorta di insoddisfazione originaria che ci spinge, a comprenderci. Questa analisi sembra mettere l'uomo e il suo destino al centro del mondo. Lei personalmente come vive questa spinta?
Ma direi che l'osservazione è, al di là di ogni dubbio, che ciascuno di noi non è mai contento e cerca sempre qualcosa di diverso, qualcosa di nuovo, cosa che probabilmente gli animali non hanno, perché quando stanno tranquilli in santa pace sembra almeno apparentemente che stiano appagati. L'uomo non è appagato mai. La mia interpretazione, che non è detto che sia vera, è che noi non siamo appagati mai, nemmeno quando siamo tranquilli, perché c'è sempre qualche progetto, perché c'è sempre qualcosa da fare, perché c'è sempre qualcosa a cui pensare. E fin tanto che non si è realizzato, stiamo, diciamo, in bilico sul futuro. Quindi siamo proiettati in avanti, ma siamo anche sbilanciati in avanti. Questo ci potrebbe portare, non è detto che sia questa la spiegazione, ad una insoddisfazione permanente. Io certamente appartengo a questa definizione e sono uno che cerca sempre di fare qualcosa di nuovo e di diverso. Infatti uso dire a mo' di battuta che non so cosa farò da grande. Non so, naturalmente, col passare degli anni se questa spinta resterà intatta, ma per il momento mi sembra proprio di sì.
La scienza riporta ogni fenomeno nel proprio campo di indagine come effetto di una causa. D'altronde non c'è per la scienza nient'altro che un insieme di fenomeni osservabili. C'è spazio in questa visione per la libertà umana?
Ma la scienza in verità pensava, non pensa, che ogni cosa è determinata da una causa. Il determinismo, cioè la concezione secondo la quale tutto quello che avverrà domani è determinato da quello che sta avvenendo oggi, direi che non è più tanto di moda. Certo, un po' di determinismo bisogna che ci sia, altrimenti la scienza non può assolutamente fare previsioni e fare calcoli di qualsiasi tipo. L'uomo è abbastanza libero. Se qualcuno mi pone una domanda se l'uomo è libero o non è libero, non so rispondere. La metto in termini quantitativi. L'uomo è abbastanza libero, più libero di un cane, il quale è più libero di un topo, il quale è più libero di un lombrico, perché il nostro sistema nervoso soprattutto è così complicato che nulla può guidarci però in ogni passo, in ogni istante della giornata. Quindi direi, nonostante tutto, che l'uomo è abbastanza libero. Non siamo infinitamente liberi. Per esempio, io con tutto lo sforzo che posso fare non riesco a immaginare un cubo a quattro dimensioni, questa è una facoltà che non ho, ma per il resto sono abbastanza libero.
Il neodarwinismo non spiega come è iniziata la vita, ma solo come essa si sviluppa e muta. Com'è possibile nel mondo fisico inanimato, governato da leggi fisiche e chimiche che nulla hanno a che fare apparentemente con la vita, che scaturisca qualcosa come che vuole autoconservarsi? Questa domanda è in riferimento alla sua nota, insomma, critica alle strutture autoconservanti, sì, insomma, l'autopoiesi, eccetera.
Il neodarwinismo non può, per definizione, spiegare l'origine della vita, visto che parte già dalla ipotesi che ci sia la vita che abbia certi principi e che abbia certe spinte. Questo non significa che la scienza, al di là del neodarwinismo, non si sia posto ormai da parecchi decenni il problema dell'origine della vita, che è un problema squisitamente chimico-fisico. Non direi che lo abbiamo risolto, non direi che lo saprei raccontare in due balletti, ma sono fermamente convinto che non è un problema che non si può risolvere, anche se bisogna considerare che la vita è nata una volta sola, quasi 4 miliardi di anni fa, e per quanto ne sappiamo non è che c'è tanta vita in tutto il resto dell'universo. Quindi è un fenomeno certamente chimico-fisico, ma un fenomeno molto improbabile.
E a proposito della scienza, lei si è occupato della natura della coscienza in diversi libri, ha proposto dei modelli di natura informatica e molti altri autori attualmente lavorano nel mondo a questo progetto, al progetto della comprensione della coscienza. Come si immagina che possa passare dal campo delle ipotesi a una teoria scientifica tutto l'attuale movimento degli scienziati?
Ma io ho proposto almeno 3 definizioni della parola coscienza. La consapevolezza, so che sono qui, so che devo fare questo, so che voglio fare questo, so che posso o non posso fare questo, che hanno probabilmente tutti gli animali e anche i bambini che non parlano. E naturalmente ci sono molte gradazioni. Noi esseri umani abbiamo il linguaggio, e quindi abbiamo una seconda forma di coscienza che io ho chiamato esplicitabile, perché si può dire condivisa. Poi c'è, secondo i filosofi, una terza forma di coscienza, che è la coscienza fenomenica, che ho soltanto io per me stesso, che è fatta essenzialmente di sensazioni, di emozioni, di memorie, di esperienze. Quest'ultima devo dire che non lo so, francamente, se sarà mai aggredibile dalla scienza, ammesso che sia una coscienza. Le altre due direi che è questione di tempo, come tutte le faccende, tutti i problemi scientifici che sembrano sempre all'inizio inafferrabili e irraggiungibili, e poi a poco ci si arriva. Ci vorrà certamente un po' di tempo, perché se pensiamo che tutto sommato, nonostante i successi delle scienze cognitive, non sappiamo ancora cos'è la memoria, cioè dove e come sono custoditi i nostri ricordi, penso che c'è ancora tanta strada da fare. Però non vedo a priori per quale motivo la coscienza non potrebbe essere aggredibile. Tra l'altro sappiamo che dipende da certi centri, perché se uno non ha certi centri, non ha certe strutture, non ha la coscienza.
Lei cita in un suo libro Sant'Agostino, quando dice: il tempo, se non me lo chiedi so cos'è, se me lo chiedi non so più cosa sia. Cos'è il tempo per lei e che relazione c'è tra il tempo e il nostro sapere di dover finire, la nostra finitudine in qualche modo?
Beh, io cito Sant'Agostino perché è una bella frase riferita al tempo. Però se ci pensiamo è riferita a qualsiasi cosa, se non me la chiedi so che cos'è, se me la chiedi, se devo definirla ho dei problemi, e io dico scherzosamente che non esiste nessun concetto che indagato abbastanza a lungo non svanisca, non si perda. Il tempo è un problemino serio al quale ho dedicato un libro e un CD, spezzettandolo, poiché il problema del tempo probabilmente è di per sé così ostico, ho spezzato la narrazione, diciamo, la rappresentazione in tre tempi: il tempo delle cose, cioè il tempo fisico, il tempo biologico, cioè il tempo della vita, e il tempo psicologico, cioè il tempo interno. Probabilmente sono tre forme del tempo, però sono certamente tre modi diversi che noi abbiamo di viverlo. Il tempo fisico è quello degli orologi, è quello della irreversibilità degli eventi astronomici, per esempio. Il tempo della vita è quello che scandisce i secondi, ma anche i giorni della nostra vita, e che nel caso dell'evoluzione biologica assume una forma particolarmente aperta, cioè nessuno può prevedere quello che succederà dopo 100.000 anni, 100 milioni di anni. È un tempo tutto da scoprire. Le neuroscienze negli ultimi 20-30 anni ci hanno fatto fare anche enormi progressi per quanto riguarda la misura interiore e la percezione interiore del tempo, raccontandoci un sacco di cose interessanti. Certo, l'uomo è l'unico essere vivente che ha percezione della propria fine, e su questo, non dico tutti i giorni, ma spesso orienta la propria vita e la propria azione. Ci sono filosofi che invece sono convinti che tutto quello che l'uomo fa è solo per paura o per consapevolezza della morte. A me francamente questo sembra un tantino esagerato, ma non possiamo negare che noi sappiamo che la nostra vita ha un termine, sappiamo che moriremo, anche se a priori non sappiamo quando.
Lei si considera più scienziato o più filosofo? Cioè, sicuramente ha avuto un ruolo importante nell'ambito scientifico, ma che ruolo vede nel pensiero e nella filosofia oggi?
Beh, io fino a una certa età sono stato certamente uno scienziato. Non mi sono mai trattenuto da pormi problemi, diciamo così, superiori. E ora che negli ultimi 7-8 anni ho più tempo, non vado in laboratorio e scrivo, mi pongo problemi, diciamo così, filosofici, ma sempre con l'occhio dello scienziato, cioè di non dire nulla che sia campato in aria. Non di tutto abbiamo una spiegazione scientifica, ma certamente non dobbiamo dire nulla che sia in contrasto con qualche spiegazione scientifica. Non sono un filosofo, nonostante che scriva, nonostante che insegni alla facoltà di filosofia, perché per essere un filosofo ci vuole una certa terminologia e bisogna conoscere bene la storia della filosofia, e questo non è il mio caso. Io preferisco definirmi pensatore, nel senso che non mi vieto di pensare a nessun problema, però lo faccio liberamente, lo faccio libero da schemi, libero da scuole e libero soprattutto da tradizioni di pensiero che secondo me sono più prigioni che guide per il pensiero, appunto.
Qual è la più bella domanda su cui si è trovato a lavorare in passato o su cui si sta confrontando ora?
Beh, una domanda che, per essere sincero, mi impegna abbastanza, non è l'origine della vita, ma è cercare di individuare, al di là delle cose banali e dette 50 volte, qual è la cifra esatta degli esseri viventi rispetto agli esseri inanimati. L'altro problema al quale appunto ho dedicato più tempo, e anche l'anno prossimo dedicherò un libro, è quello della coscienza, cercare di capire come si origina, come si articola, come si connette con altre facoltà, per esempio con la razionalità. Parliamo tanto della razionalità, ma la razionalità ha bisogno della coscienza o è indipendente dalla coscienza? Questo è un problema che spero presto di poter affrontare con calma.